Achille Lauro, il cosiddetto profeta, così viene chiamato questo giovane interprete. 16 marzo il suo nuovo singolo, 12 minuti dopo le 12, ben ritrovati in diretta su Radio Time, questo è il Time Magazine. Prima di aprire la nostra consueta finestra sul gruppo Palermo Produttiva, mi corre l'obbligo di fare un paio di precisazioni. Una che riguarda l'argomento di cui abbiamo parlato ieri, legato alla classifica dei sindaci più amati d'Italia, dove abbiamo saputo con piacere anche che il nostro sindaco Lello Orlando era il quarto sindaco metropolitano. La logica di questa classifica riguardava, ecco perché erano così pochi i sindaci delle città metropolitane, ecco, quindi si restringe naturalmente il cerchio nelle città italiane, e Lello Orlando è sindaco della quarto sindaco più amato in Italia delle città metropolitane. L'altra riguardava invece una notizia che abbiamo dato in apertura, ne parlavamo anche con Mallio Viola, in merito a un probabile assassinio. Si scopre che c'è stata una chiamata arrivata dal quartiere della Zisa al 112: venite, hanno ucciso un uomo, probabilmente è il figlio di un boss. Ovviamente le pattuglie si sono precipitate, la polizia è arrivata nella zona, nel quartiere della Zisa, esattamente in via Rubino Muratore, ma all'arrivo delle pattuglie non c'era niente e nessuno, a quanto pare si è trattato di un falso allarme, quindi non c'è stato nessun omicidio, per cui insomma assolutamente scongiurato. Detto ciò, apriamo ufficialmente la nostra finestra, do subito la parola al nostro editore Lello Sanfilippo. Buongiorno Lello.
Buongiorno, buongiorno Mario, buongiorno. Allora, oggi è un appuntamento oltre che metropolitano, perché sì, c'è la Scintilla che è in diretta da Milano, uh-huh, e per noi è un piccolo traguardo, perché è la prima volta che un collegamento di Palermo Produttiva va al di fuori dei confini siciliani.
Oltre lo stretto.
Metropolitano. Molto oltre lo stretto, quindi saluto Vittorio e poi vedo, ho già visto nei collegamenti anche il professore Raffaele Parlato, che però ha qualche problemino forse col collegamento, ma io già l'ho visto nelle preview, quindi diciamo ritengo e spero che a breve riusciremo a collegarci anche con lui, perché oggi è un'altra di quelle giornate, giorno dopo giorno si susseguono sempre giornate in qualche maniera importanti, dove ci sono tante cose da dire. Sì. Vittorio, ovviamente parleremo, al di là dei suoi aspetti commerciali, parleremo anche di come lui, che è un frequentatore abituale, come ha trovato Milano, l'atmosfera di Milano. Mentre con il professore Parlato dovremmo parlare in genere di burocrazia, soprattutto alla luce del fatto che ieri uno dei decreti, quello dell'8 aprile, è il decreto liquidità o il decreto impresa, come lo vuoi chiamare, è diventato legge con il voto di fiducia alla Camera, e capire anche proprio in quanta burocrazia c'è in questo decreto impresa, decreto liquidità, tanto per capirci quello dei 25.000 euro, tanto per, esatto, tanto per capirci velocemente. Allora, in attesa di collegarci bene con Raffaele Parlato, io vorrei subito salutare e sentire da Vittorio che aria si respira.
Intanto buongiorno, allora, Vittorio.
Buongiorno a tutti, ciao Mario, ciao Lello e ciao Massimo. Niente, Milano ha sempre quel profumo di aria metropolitana, quindi venire a Milano è sempre un piacere. Certo, ieri in aeroporto ho avuto delle sensazioni molto particolari, perché trovare gli aeroporti
vuoti,
proprio chiusi, tutti i negozi chiusi, bar, ristoranti, proprio senza vita, mi ha un po' impressionato. Però poi vieni a Milano e vedi insomma che al di là del tempo, che ieri c'era una bruttissima giornata, ma oggi so che a Palermo il tempo si è spostato, ecco, lì a Palermo il tempo brutto, oggi c'è il sole e chiaramente qui si tende a mettersi in movimento, perché proprio ce l'hanno anche loro, i milanesi e i lombardi sono sempre iperattivi. Io mi trovo qui da Montalbano, che è una catena di franchising palermitana siciliana che appartiene al nostro gruppo, e ti devo dire, ieri abbiamo analizzato un po' tutti i dati di questo periodo di chiusura e fortunatamente non sono negativi. non sono negativi come lo sono nella piazza di Palermo in particolar modo.
Ecco, a cosa potresti attribuire questa differenza sostanziale, Vittorio?
Ai consumi, agli atteggiamenti, a chi governa nel territorio. Basti pensare che qui a Milano ancora ci sono dei contagi ancora importanti, ma comunque le attività sono riprese anche le domeniche. A Palermo ancora a tutt'oggi non sappiamo se noi dobbiamo aprire i punti vendita piuttosto che non aprirli, non ci sono disposizioni. E anzi, vorrei che questa storia finisse, perché non devono capire le istituzioni locali che noi, il nostro lavoro è un lavoro frutto di programmazione, è un lavoro frutto di organizzazione. Noi non ci alziamo la mattina e andiamo a lavorare, il nostro lavoro è programmato. Non mi può arrivare, cioè io non riesco a capire come ancora a tutt'ora non sia arrivata una risposta, ripeto, anche negativa, ma una risposta, se apriamo in centro oppure no. Mario, certo. Non arriva nessuna risposta. Il non rispondere, ho capito che questa politica è proprio c'è nel DNA, la non risposta è la parola migliore, cioè non rispondere, parliamo. Ecco, utilizzerei un termine che mi hanno, ecco, con la quale mi hanno liquidato. Parliamone di che? Parliamone di che? Ma cerchiamo di finirla, dateci un taglio, parliamone di che?
Però il problema è sempre quello, e tutto questo poi rimane in sospensione, e di conseguenza senza un'azione o quantomeno un'intenzione caratterizzante si continua in questa direzione.
No, ma basta dire no, non apriamo, programmiamo per la prossima settimana, non siamo organizzati, il no è una risposta.
Certo, è anche abbastanza chiara.
Non so se è chiaro, io mi organizzo in base alla tua risposta, sì, no. Invece, certo. Cosa fa il politico di turno? Parliamone.
Ma tu quando parli del politico di turno a chi ti riferisci esattamente, Vittorio?
Ma io in questo caso mi riferisco al comune che ha assolutamente il comune di Palermo.
Il comune di Palermo ha detto no, non si apre, è stato abbastanza chiaro il sindaco, non apro, per ora non apro.
Allora, perfetto, guarda, lo sto apprendendo adesso dalle tue...
Mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, nella zona est della Sicilia sono tutti aperti, a Palermo, insomma, la zona ovest no, tranne Cefalù, che invece il sindaco ha detto no, noi apriamo perché abbiamo necessità di aprire, quindi...
No, anche Castellammare è aperto,
anche
tutti i centri turistici sono aperti.
Certo.
Quindi, i centri turistici sono aperti, però finiamola di dire allora a questo punto che siamo una città metropolitana. Cioè, smettiamo di dire che siamo una città turistica, smettiamola che ci eleggiamo a città alla quinta città d'Italia, quando invece non lo siamo
mentalmente.
Non lo siamo appunto. Proprio per cultura.
Non siamo proprio pronti. Sono diverse, probabilmente le motivazioni. Adesso io devo alternare il mio piglio, sennò sembra veramente che ce l'abbia sempre con il sindaco, ed è una cosa che non voglio che passi.
Mario, io non ce l'ho con nessuno.
E neanche io.
Io non ce l'ho assolutamente con nessuno, né con Orlando, né con nessuno. Io voglio essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Mm-hmm. Le mie attività a Palermo sono in centro, sono veramente in crisi. Mm. Si potrebbe esprimere un po' di fatturato la domenica, che c'è tutta la provincia che scende a passeggiare in via Macheda, e quindi magari recuperare un po' di fatturato che il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
non lo facciamo,
siamo a zero, quindi la domenica potresti fare un po', recuperare un po' di fatturato, non lo fai perché, ma fammi chiudere il lunedì.
La logica di non aprire è proprio per evitare gli assembramenti che vanno a discapito. Dice Massimo Spada da Trapani in merito al fatto che prendono tempo. Dice: evidente, dice, noi noleggio con conducente, lo vediamo nonostante le assicurazioni, non si vogliono sedere a un tavolo tecnico e prendono sempre e solo tempo. Non si vuole arrivare perché forse non vogliono assumersi una responsabilità per qualcosa che probabilmente non sanno fronteggiare.
Mario, la migliore risposta è quella che non dai.
Certo, però c'è dato, le tasche poi sono le vostre degli imprenditori, troppo facile.
Tra le altre cose poi ritorno a dire che sicuramente domenica assisterò nuovamente alle scene delle bancarelle che
via
non
Macheda.
Sono della maggior parte sono anche legalizzate, ma non per stare in via Macheda.
Non possono stare gli ambulanti in via Macheda.
Un'ora.
No, aspetta, a prescindere dal fatto che l'ambulante ha un tempo massimo per poter sostare, no, in maniera stanziale, che appunto non va oltre l'ora. Poi ci sono alcune zone della città dove è vietato fare mercato ambulante, quindi non si capisce come, nonostante la presenza della municipale, ci sia.
La legge la conosco abbastanza bene, che regolamenta le bancarelle. Che sono assolutamente censite nella zona di via Macheda. Loro possono stare un'ora nelle zone, nelle traversine della via Macheda.
Esatto.
Ma possono stare un'ora. Allora, siccome queste bancarelle non hanno un numero di targa, chiamiamolo così per farlo capire a tutti, cosa fanno? Si spostano loro. Cioè, se io subisco un controllo, Mario, il vigile appunta che c'è Vittorio Provenza, dopo un'ora passa nella stessa bancarella che non viene spostata, si fa trovare l'altra persona, l'amico.
Ah, quindi non spostano la bancarella, si spostano i commercianti. Fantastico.
No. Si spostano i commercianti, bravissimo, è così, è esattamente così.
È fatta la legge, trovata l'inganno.
Poi hanno le ronde, perché sono assolutamente organizzati.
Si organizzano.
Quando arrivano i vigili, c'è la ronda che avvisa che sta arrivando la camionetta dei vigili. Quindi la camionetta dei vigili che fa? Si fa la sua bella strada o passeggiata a piedi, non controllano perché non possono sequestrare, perché se controllano dovrebbero sequestrare, ma non hanno i mezzi per sequestrare la merce, quindi dovrebbero chiamare una ditta esterna. Guarda,
abbiamo capito. Torniamo sempre alla stessa: che quando sei facilmente identificabile diventi preda facile dei controlli e delle sanzioni. Esattamente, anche perché ho la pubblicità. Ok, Vittorio.
Ce l'ho con loro, fanno parte del numero uno, quindi
naturalmente. Le logiche di controllo. Allora, ho la pubblicità che incombe. Fermi là, Vittorio. Lello, fammi sapere se nel frattempo dobbiamo
decidere di ripristinare il collegamento col professore Parlato.
Non ho capito, sì?
Riuscite a ripristinare
il collegamento. Ok, e infatti mi dice di sì, Vittorio, quindi andiamo in pubblicità, qualche spot e poi torniamo in diretta. Sarà ancora Time Magazine con la nostra finestra aperta sul gruppo Palermo Produttiva. Restate con noi. Eccolo qua, J-Ax, il nuovo singolo, Una voglia assurda, la musica di Radio Time, ancora ben trovati fino alle 13, Time Magazine. Ripristiniamo il nostro collegamento con il gruppo Palermo Produttiva. Lello, ci sei?
Pronto.
Ecco, dovrebbe esserci in collegamento anche il professore Parlato. Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Eccolo.
Ciao Raffaele. Allora, intanto voglio dire che anche questo è un piccolo risultato, perché da diversi anni parlavamo con Raffaele Parlato di fare degli interventi all'interno proprio del Time Magazine, che è una delle trasmissioni che ogni tanto Raffaele di Radio Time, che ogni tanto Raffaele segue. Quindi oggi lo stiamo facendo in questo spazio di Palermo Produttiva. Ci siamo riusciti, chissà che non ci possano essere altre occasioni. Allora, intanto per il professore Parlato non ha bisogno di grandi presentazioni: economista, consulente d'impresa, insomma, eccetera, eccetera, commercialista, ovviamente. E quindi, diciamo, con lui volevamo parlare di burocrazia, questo mostro che ha tantissimi, invece, soprattutto quelli dei seduti nelle poltrone, piace tanto, perché li sgrava da responsabilità e soprattutto complica la vita di quelli che invece vogliono essere produttivi, come il claim appunto di Palermo Produttiva. Raffaele, che caspita è sta burocrazia?
La burocrazia è quel complesso di norme che ci impone lo Stato per ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni varie, per poter lavorare, diciamo. Allora, diciamo, è tutta la struttura del comune, della regione, dello Stato, che impongono una serie di autorizzazioni e una serie di pratiche, proprio che si chiamano pratiche burocratiche, per ottenere autorizzazioni, licenze al commercio, alla produzione di beni, che si differenzia in tantissime categorie. Pensate che proprio ora è un argomento di cui si parlava, per esempio, del codice degli appalti, no? E non so se ultimamente questo articolo che lo vogliono revisionare, già c'era la legge del 2006, poi rifatta nel 2016, e che comporta una serie di cose. Signori, se uno lo se guardate, per esempio, io farò una copia perché sono tra l'altro il presidente del collegio sindacale di una società che si occupa della certificazione delle imprese, no? E sono 250, un libro, bisogna studiare un libro per poter andare a fare una gara d'appalto, è una cosa impressionante.
Ma le avevano snellite queste gare di appalto, si parla di farle snellire proprio perché c'è l'emergenza, essendoci centinaia di miliardi a disposizione, diciamo, è importante snellire, e c'è sempre la paura che quando arriva l'emergenza, tra i centinaia di miliardi qualche miliardo salti stranamente, o sono malpensante io, che dice?
No, non è attualmente malpensante, amico mio, il problema è un altro, nel senso che, diciamo, in Italia abbiamo partorito una serie di norme che vanno dal problema ambientalistico al problema mafioso, al problema della corruzione, al problema, dico, tutte queste problematiche messe assieme vanno a ingigantire le disposizioni di legge, per cui quando si deve fare una gara d'appalto c'è da impazzire. Poi pensate che notoriamente, vista la farraginosità delle norme, le imprese che vengono escluse da una gara fanno un ricorso e si blocca l'appalto.
Sì, esatto.
Io l'anno scorso mi ho incontrato, occasionalmente, io sono un rotariano, con il presidente della regione, il quale mi diceva: ho 116 lavori di cui abbiamo i soldi, eccetera, eccetera, ma il CIPE ancora non ci dà il benestare. Cioè, nel senso che per fare un lavoro ci vogliono una miriade di autorizzazioni. Dico, pensate, siamo arrivati ormai alla follia totale, cioè la follia che è la paralisi, la realtà è la paralisi economica.
Ma l'alternativa, che la domanda è quella, professore Parlato, è l'alternativa, cioè come si dovrebbe fare? Come si può sburocratizzare? Immettendo dell'altra burocrazia che alleggerisca quella preesistente?
No, il problema è che bisognerebbe tagliare e mai finire. La realtà è questa, perché diciamo, in tanti altri paesi civili più o meno di noi, e le cose si fanno in maniera diversa, nel senso che tu devi fare una gara, la fai, dopodiché poi si vede, e poi le imprese dovranno esibire, dare tutte le giustificazioni, le potenzialità economiche, le garanzie necessarie per svolgere questo lavoro.
Bene.
E intanto lo svolgono, quindi gli appalti vanno in maniera molto più veloce. Stiamo parlando fondamentalmente di appalti pubblici, chiaramente, perché poi sono, certo, i lavori più grossi che si fanno. Ovvio. Sono quelli che movimentano denaro pubblico, che movimentano quindi occupazione, che quindi movimentano PIL delle imprese, eccetera. Tutto collegato in questo senso. Soprattutto non ci dimentichiamo che in Italia, dove le risorse vere di produzione sono estremamente scarse, perché l'Italia è un paese che trasforma. Le uniche attività che abbiamo di produzione poi sono quelle agricole, in realtà, soprattutto anche nel meridione.
Certo,
non ci dimentichiamo le nostre ex Sicil Fiat, ormai ancora tutto bloccato lì, dico, gli stabilimenti più grossi che hanno assorbito tutti i finanziamenti della vecchia legge 64 a suo tempo dedicata per gli investimenti al meridione, che poi però sono tutte cose chiuse, tutto fermo. Basta andare nelle zone industriali nostre, Termini Imerese, Carini e cose varie, per vedere sempre che ci sono serie di
siamo a nulla,
tutto abbandonato.
Però allora, a questo punto, questo
pensate addirittura che praticamente non c'è il blocco. I miei clienti hanno richiesto il terreno all'ASI, siccome molte aziende sono fallite e questi fallimenti durano decenni,
certo,
non si liberano i terreni e le aziende che vogliono fare nuovi stabilimenti non le possono fare.
Ho capito.
A Termini sono riusciti a fare la fase 1, la fase 2, li hanno spostati da vicino al mare a sotto la montagna, sopra i mari, eccetera, eccetera, ma nella realtà praticamente poi vengono a mancare quei servizi come la ferrovia, il porto,
certo.
Come si chiama? che sono le comunicazioni, che sono il sistema di smerciare, di far arrivare le materie prime,
che è quello che dà il valore proprio, che è quello che dà il valore proprio all'aria nel caso specifico di Termini Imerese, cioè, appunto porto, cioè, ferrovie e autostrade, quindi quella è la logica. Però quello di cui, di cui ha parlato è esattamente l'attuale condizione, ripeto, ma a questo punto abbiamo capito che per poter snellire le pratiche bisogna appunto sburocratizzare, che significa eliminare tutti questi faraginosi meccanismi che rallentano. Prima di tutto, prima di poter procedere, secondo me, secondo il mio pensiero molto limitato probabilmente, manca un elemento fondamentale che è la volontà. Ora io mi domando, c'è qualcuno che ha la forza di esprimere la propria volontà e, come dire, condividerla con altre persone che hanno tutti la stessa volontà e quindi procedere in quella direzione? Perché secondo me non c'è tutta questa volontà di sburocratizzare, o no?
Senta, la volontà di sburocratizzare, adesso io questo non le so rispondere, le so dire semplicemente un discorso, che l'eccessiva democrazia nelle cose
non porta funziona.
Alla inamovibilità, perché la realtà qual è? Si fa un commissario straordinario, si dà piena responsabilità e si fa il ponte, si fa questo e si fa, appena noi ci mettiamo che ci sono 20-30 consigli di amministrazione, ASI, regione, assessorato,
provincia, questo comune,
che deve dare il parere su, si ferma tutto.
Ho capito.
Si ferma tutto, perché pensate che poi all'interno di ognuno di questi, che sono tutte strutture politicizzate,
ecco.
Quindi ne viene fuori che cosa? Che praticamente solo per la mira, perché noi, la politica ormai, sa, io a 71 anni e 47 di lavoro ne ho viste di cose,
e ne avrà viste, certo,
perché
certo.
Ho amministrato enti pubblici, ho amministrato enti privati, sono stato revisore di città, revisore di ospedali, non le dico più niente, vorrei scrivere
immagino cosa, con che cosa si sarà confrontato, quindi
con
dici,
la follia acuta,
ecco,
la follia acuta.
Dico, per usare un termine alla parlamentare, non per essere disfattista, a questo punto siamo nella fase e na mangiamo squarata, nel senso che intanto per adesso è così, in attesa che, ma questa attesa si potrà protrarre per anni, fin tanto che appunto la logica della politica, che non ha interesse, perché contrariamente a quello che dovrebbe essere il principio sano della politica, prima ci sono gli interessi personali e poi ci sono quelli della collettività. Ma come dico sempre, questo è il mio pensiero. Mi dimostrassero il contrario, quando lo vedrò ci crederò. Diversamente, qualunque esponente politico che a vanvera parla dicendo no, non è vero, per me vale esattamente zero, senza distinzione, dal presidente ora, della Repubblica all'ultimo sindaco. Quindi dico, per carità.
Ora la mia domanda.
Lello.
Sì, la mia domanda a questo punto, approfittando della presenza di Raffaele Parlato, è questa. A un certo punto, proprio ieri, parliamo della stretta attualità, proprio ieri il decreto liquidità e il decreto imprese è diventato legge, proprio in un periodo in cui si parla invece di un prossimo provvedimento che dovrebbe, appunto, secondo gli intendimenti televisivi, poi bisogna vedere quelli che sono, cercare appunto di dare un grosso taglio alla burocrazia. Ma proprio questa legge, per una velocissima lettura sommaria, soprattutto per quanto riguarda le modifiche apportate rispetto al decreto iniziale che era stato fatto, invece prevede un aumento di burocrazia. Raffaele.
Come sempre, diciamo, le realtà sono queste, perché veramente c'è da dire che questo decreto liquidità diciamo, ha dato un suo effetto per le piccole pratiche, quelle entro i 25.000 euro che sono state, non dico veloci, devo dire, io anche in una società mia di servizi e cose varie le abbiamo fatte, ma abbiamo impiegato due mesi per avere l'autorizzazione. Dico, e queste sono, comunque nella media sono state fatte, ma appena parliamo dei finanziamenti, dell'alto tipo di finanziamento sulla liquidità in base al 25% del fatturato dell'anno precedente e o in ogni caso al doppio del costo globale del personale, capisci? Per cui, che significava che aziende che avevano per esempio 1 milione di fatturato ma 500.000 euro di costo del personale, perché era un'azienda di trasformazione, quindi il massimo è del costo è quello del personale, in effetti poteva chiedere fino a 900.000 euro di finanziamento. Pratiche che io ho seguito ultimamente proprio per conto dei miei clienti e cose varie, ma alla fine praticamente la banca si ferma e dice sì, ma poi come me li restituisci? Ma intanto mettimi in condizione di lavorare. Intanto non pensiamo, questo è un decreto liquidità, non è un affidamento ordinario, è un'operazione straordinaria. Sì, ma il preammortamento glielo faccio un anno, ma se allora il preammortamento prima era 24 mesi e ora è stato portato nella conversione a 36 mesi, mi date questa possibilità di lavorare, questa azienda deve lavorare. Il problema non sono stati 2 mesi, i problemi saranno i prossimi.
Esatto,
6 mesi.
Esatto. E poi si evince anche un altro aspetto, che evidentemente gli istituti bancari, che ovviamente proteggono i loro interessi, evidentemente tutta questa fiducia nello Stato non ce l'hanno, o no?
Ma il problema è che ce l'hanno o non ce l'hanno, sa, ognuno ora siamo sempre lì, sa la sua burocrazia, i suoi vincoli, perché i vari dirigenti di banca, secondo le responsabilità che hanno, o diciamo il target di possibilità di finanziare, certo. Sa che lei ogni direttore di agenzia o se, a secondo
allora, certo, regionale, obiettivi, certo,
dei budget, certo. Altrimenti certo. Tutto va in direzione centrale, compagnia bene. Quindi lì c'entra anche la caratteristica del singolo direttore. Che
legato al suo istituto di credito, chiaro.
Questa è una cosa importante. Per cui, diciamo, a parità di condizioni, a seconda se lei si rivolge a una banca o un'altra, ma non a una banca, ho detto male, a un direttore o un altro.
Esatto, magari dello stesso istituto bancario, può solo cambiare, certo.
Trovare delle valutazioni diverse.
Certo.
C'è uno che crede nell'azienda e dice, beh, questa azienda tutto sommato riuscirà a portare avanti la situazione perché ha un pregresso.
E
ha
c'è un valore di quello che è il rapporto, è il valore personale, interpersonale. Certo, magari io conosco l'azienda, conosco il signore, so che l'azienda è sana perché segue i suoi affari, per cui mi fido e posso procedere. È tutto abbastanza chiaro. Però insomma, e siamo ancora sempre fermi lì, purtroppo.
Lei pensi che praticamente questi finanziamenti sono portati a 10 anni di rimborso, appunto. Con 3 di preammortamento.
Esatto.
Che significa,
esatto.
Perché la legge poi è stata fatta anche bene, vorrei dire. Ah. Ma poi la pratica realizzazione è complessa. Perché io così, diciamo, mi sta dando 3 anni di tempo per rimettermi in sesto.
Sì.
E quindi mettermi a pagare questo mutuo.
Certo.
La speranza è che almeno passato il 2020 e eliminando
il prossimo 21 per la ripresa
generale, quindi ne parlano tutti in continuazione, si possa riprendere la normalità e quindi riprendersi quelle fette di mercato
perse
che già erano consolidate, e quindi portare avanti un certo tipo di lavoro.
Certo.
E quindi praticamente magari ristrutturando, adeguando impianti e compagnia bella, incrementare il fatturato e quindi poi ovviamente poter rimborsare
naturalmente.
7 anni un finanziamento che, diciamo, in questo momento ha il carattere della straordinarietà.
Esatto, esatto.
Ovviamente
è il periodo che ce lo impone, chiarissimo. Perché, diciamo, la norma, diciamo, è sana, le logiche di sviluppo saranno un po' più complicate. Lello, io darei nuovamente la parola a te perché abbiamo già sforato il nostro tempo a disposizione. Se volevi fare una chiosa, siamo già in 42.
Ecco. Sì. Ovviamente una cosa è difficile perché gli argomenti ti portano
a considerazioni, certo.
Figurati. E allora io volevo dire 2 cose, credo che riguardino, di cui chiedo ovviamente sempre conferma a Raffaele Parlato, ma anche un parere a Vittorio. Allora, intanto bisognerà leggerlo per benino questa legge e liquidità, e sostanzialmente dice che ha messo in moto dei paletti per cui i finanziamenti saranno dovrebbero essere più un po' più veloci,
sì,
ma
sì.
Dovranno essere passati su un conto dedicato, quindi chi ha un conto dovrà aprirne un altro dedicato a questo finanziamento, e soprattutto bisognerà apportare una autocertificazione dove si dice che la richiesta di questa somma è dovuta alle conseguenze del Covid. Questo ovviamente è un tentativo, penso di capire, per eliminare tutti quelli che erano, scusatemi il termine, scecchi morti prima e che cercano di approfittare
dell'occasione
della situazione emergenziale. Poi riuscirà nell'intento? No, questo è un altro discorso.
Certo.
E poi l'ultima cosa è una battuta finale con i nostri ospiti. Il discorso è un altro, la sintetizzo: la burocrazia è un contrasto al furbetto che riesce ad entrare nelle leggi che ipoteticamente sono buone. Allora, a questo punto lo Stato dice: onde evitare, visto che non riesco a bloccare il furbetto, blocco tutti, così il furbetto non si può rientrare, fermo rimanendo che poi all'interno degli enti pubblici i furbetti si trovano sempre, questo è un altro discorso. Ma a questo punto io dico, una prima, non la soluzione, ma una, un primo approccio, non potrebbe essere una riformulazione delle leggi? Se vedete, Raffaele le conosce perfettamente, quando vengono fatte le nuove leggi, vengono sempre fatte in una maniera astrusa e poco comprensibile, perché si dice in sostituzione al comma 3 dell'articolo X, le la frase è sostituita con quest'altra, per cui è ovvio che in mezzo a questo una persona normale, anche uno di buon, mettiamo il Vittorio Provenza, la scintilla della situazione, che vuole andarsi a prendere la sua legge, andarsi a capire io posso fare questo o no, e chiaramente si perde, perché dopo le prime tre puntate non capisce più nulla. Cioè, sostanzialmente è questo, in qualche maniera. Volevo una vostra opinione e poi chiudiamo.
Sì, in 30 secondi vi prego, siete brevissimi, che sono già oltre i tempi massimi.
Dico, se volete, dico, la realtà è questa, perché non esistono i testi collazionati direttamente, poi bisogna rivolgersi agli editori privati, e che non ne facciamo i nomi per evitare pubblicità, che poi invece ti fanno la collazione e quindi ti danno un testo coordinato con tutti i riferimenti, dico senza bisogno, ma se ci rifacciamo a quello che è la Gazzetta Ufficiale, esci pazzo, perché devi andare a prendere, ma che il problema è che il riferimento alla norma del 1988, che fa riferimento alla norma del 1950, che fa riferimento alle norme del 1929, che ancora sono in vigore, cioè di questo stiamo parlando.
Sì, infatti.
Cose da pazzi. Ecco. Non vi parlo poi delle imposte.
Non ce la facciamo, esattamente. Devo chiudere immancabilmente. Grazie al professore Parlato, grazie a Vittorio Provenza direttamente da Milano, e grazie a Lello Sanfilippo. Ovviamente la nostra finestra con Palermo Produttiva tornerà lunedì, sempre dalle 12:10. Come vedete, sono tanti gli argomenti che riguardano chiunque fa impresa, il che non significa che chi non fa impresa, ma magari è un dipendente, non sia interessato, perché se sei un dipendente di un'impresa è chiaro che l'interesse è anche tuo, conoscere come poter procedere. Grazie a tutti, andiamo in pubblicità, qualche spot e poi torneremo in diretta fino alle 13 ancora con il nostro Time Magazine. Tornando ci collegheremo al telefono con Tiziano Di Cara, uno dei gestori del Notoscopio, che riapre proprio questa sera, che ha una doppia funzione questo posto peraltro molto ambito e molto desiderato dai palermitani, proprio perché si trova sul mare. Con lui, oltre a parlare della sua giornata di riapertura per questa stagione, vorrei parlare di quali sono le logiche con cui si è confrontato, visto che si tratta di un locale su una spiaggia, e cosa si aspetta che accada, eventuali controlli, come ha organizzato il suo lavoro. Qualche spot e poi torniamo in diretta, restate con noi.